Questo tema poi si sposa con quanto appunto con la legge 31 del 2014, la legge chiede che i piani di governo del territorio, in particolare il piano delle regole, prevedano, e cioè definiscano una carta di consumo di suolo che è caratterizzata non solo dall'individuazione delle aree oggi occupate o di cui la occupazione già programmata dagli atti urbanistici, ma anche sappia individuare la qualità di questi suoli liberi, soprattutto dei suoli fuori dal tessuto urbano consolidato, ma per certe condizioni anche i grandi vuoti urbani con la loro caratterizzazione qualitativa. Su questo torneremo in parte successivamente. E quindi questo è un tema importante, cioè riuscire a costituire un supporto alla pianificazione urbanistica del piano dei servizi soprattutto, e per questi aspetti introdotti recentemente nel piano delle regole, che dia sufficiente qualità nella discriminazione tra sistemi e attrezzature verdi presenti sul territorio, che non sono solo le aree di pertinenza, come si diceva prima, del cimitero eccetera, ma filari, piccoli aiuoli, spazi verdi lungo strada, perché poi questi diventano determinanti da un altro punto di vista che adesso cerchiamo di andare a vedere. Questo punto di vista è quello che ha in modo definitivo, possiamo dire così, introdotto la legge numero 4 dell'anno scorso di Regione Lombardia. Questa è una legge che per alcuni versi uscita sulla stampa, abbastanza nota, eccetera, ma in realtà è un discrimine fortissimo tra la pianificazione precedente e quella successiva. Questa legge impone a tutti gli interventi, poi lo vedremo, quello di portare attenzione ai temi dell'invarianza idraulica, che è l'invarianza legata alle portate di deflusso meteorico, all'invarianza idrologica, quella dei volumi di deflusso che si hanno in ogni trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio, confrontandosi tra la trasformazione avvenuta e lo stato naturale precedente. Potete ben pensare quali problemi e difficoltà anche di valutazione questo possa portare. Ma quello che a me più interessa a livello di pianificazione è questa, la terza voce che impone la legge regionale di introiettare all'interno dei piani urbanistici, è quella del drenaggio urbano sostenibile, cioè i piani di governo del territorio, soprattutto i piani dei servizi, devono lavorare per individuare un nuovo modello del sistema delle aree aperte e del verde, e cioè quello di individuare quelle metodologie, quelle buone pratiche, quell'organizzazione spaziale, forse anche quella cultura del verde, quella cultura del paesaggio urbano, tale per andare nella direzione di ridurre al massimo il runoff e tutti gli altri fenomeni legati appunto ai problemi e alle necessità condotte dall'invarianza idraulica e idrologica. Quindi il piano di governo del territorio già oggi, cioè dalla metà dell'anno scorso, siamo in attesa di un fantomatico regolamento applicativo che dovrà uscire entro 6 mesi, cioè entro la fine dell'anno scorso. So che ci sono delle bozze in discussione, ma ancora mi sembra ancora un po' arretrata, ma certamente i nostri strumenti nuovi di pianificazione devono individuare queste metodologie di intervento che valgono non solo, come dicevo prima, e faccio un salto in avanti, per gli interventi di trasformazione urbanistica, qui poi anche per questioni dell'andamento del settore immobiliare, tutto sommato abbiamo visto dei rallentamenti, ma anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Cioè, se si fa un intervento di una certa significatività di ristrutturazione edilizia, bisogna per forza attivare questi processi di verifica e di riduzione e controllo dei volumi e delle portate delle acque meteoriche ricondotte nel sistema fognario. E quindi è necessario che il piano dei servizi individui e definisca le infrastrutture pubbliche per soddisfare, questo è un pezzo del testo della legge, il principio dell'invarianza idraulica, sia per la parte già urbanizzata, sia per gli ambiti di nuova trasformazione. Questo cosa vuol dire? Che un piano dei servizi ben, come dire, realizzato, e poi sapete che ci vorrà tempo perché poi si mette in moto una capacità anche disciplinare da questo punto di vista, un piano dei servizi ben organizzato deve saper incidere anche sui territori edificati, sui paesaggi urbani esistenti, quindi deve saper dire ove operare al fine di ottenere questi sistemi di invaso, questi rain garden, questi modelli di infiltrazione rallentata e altre cose che è necessario attivare a questo punto di vista. E noi cosa abbiamo cercato di fare? Avete visto già prima i dati che sono presenti nelle tabelle che vi ha mostrato Paolo online, in diretta, ma nel programma di lavoro che è sul sito, se volete andare a vedere, vi è poi tutta questa infilata di altri parametri su cui stiamo cercando di lavorare, perché sono questi parametri che ci consentono di valutare in termini macro e con quei termini approssimazione operativa, ma che sono quelli che poi come dire, ci conducono verso risultati tangibili, proprio per poter lavorare nella direzione di migliorare questo equilibrio complessivo. L'obiettivo delle diverse regioni che sono più avanzate da questo punto di vista, per esempio in Emilia Romagna e in altre regioni, è quello di introdurre un ulteriore indice urbanistico, come c'è l'indice di utilizzazione fondiaria, come ci sono gli indici, i rapporti di copertura, ci sono degli indici di contenimento e legati agli obiettivi dell'invarianza idraulica, eccetera, per poter contabilizzare di fatto questi nuovi modelli di organizzazione dello spazio aperto che vanno nella direzione attesa, che vuol dire quali sono le aree semipermeabili, le coperture verdi, come concorrono, e poi gli altri elementi di disegno, chiamiamolo innovativo, possiamo dire così, del paesaggio urbano che consenta di agire e di andare in questa direzione. Altro tema è quello degli alberi monumentali, ne abbiamo fatto cenno brevissimamente, ma voi sapete che con la legge 10 del 2013 cambiano un pochino le regole di organizzazione della filiera di popolazione delle banche dati degli alberi monumentali, cioè il comune che informa la regione, prima era regione attraverso i suoi enti, le province soprattutto, che censivano questi alberi monumentali, il comune fornisce alla regione le informazioni rispetto ai propri alberi monumentali, la regione certifica, magari con il corpo forestale regionale, questi elenchi li manda al corpo forestale dello Stato, che comunque fa questa individuazione, comunica al comune questa individuazione e il comune deve inserirlo nel proprio albo pretorio per osservazioni ed eventuali valutazioni da parte dei cittadini per poter conformare, consolidare questo albero. Ma al di là di questo percorso, che è un percorso definito dalla legge, quello che noi, l'abbiamo detto prima con Edoardo e con Paolo, quello che proponiamo è quello di offrire alla cittadinanza questa base in modo che i cittadini, associazioni, gli esperti possano fare delle segnalazioni autonome per questi alberi, il comune le valuta, le porta in regione, il corpo forestale dell'Stato, e quindi si comincia a popolare ex novo questo sistema. Quello che vedete sotto con tutti questi cerchietti, il colore dipende dalla fonte informativa che abbiamo ricevuto, è una prima raccolta delle banche dati degli alberi monumentali che sono frutto del censimento della fine degli anni 80 di Regione Lombardia, che noi abbiamo classificato e organizzato e sono a disposizione sul sito, e con l'indicazione della fonte, la tipologia di albero e altri elementi di questo genere.